Marco Pieroni e Radio Incontri in Blu vi presentano Film alla Radio.
È venuto per uccidermi. Lo so cos'è questa. Ne ho già vista una uguale molti anni fa. Apparteneva a un uomo che ho conosciuto in un sogno quasi dimenticato. Un uomo posseduto da alcuni concetti radicali.
Benvenuti e bentrovati a un altro appuntamento con la serie Film alla Radio. Siete sempre con Marco Pieroni. In questo episodio vi parlerò del film del 2010, Inception, diretto da Christopher Nolan. I sogni sembrano reali fino a quando non ci siamo dentro. Solo quando ci svegliamo ci rendiamo conto che c'era qualcosa di strano. Il film, un thriller fantascientifico che esplora il concetto onirico, ha un cast composto da Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page, Marion Cotillard e Cillian Murphy. Acclamato dalla critica e dal pubblico, la pellicola ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui 4 premi Oscar, miglior fotografia, sonoro, montaggio e migliori effetti speciali. È stato inoltre candidato al miglior film, miglior sceneggiatura originale, miglior scenografia e migliore colonna sonora. La produttrice Emma Thomas considerò fin dall'inizio il progetto del film molto originale, ambizioso e soprattutto complesso, realizzato e affidato però a un regista di grande talento abituato a realizzare pellicole con produzioni così importanti. Christopher Nolan considera la sua visione una dimensione privata, dato che ogni uomo ha dei sogni propri, ma sviluppa l'idea in un collettivo coinvolgimento, in quanto ogni essere umano è capace, nei propri sogni, di creare un mondo dal niente nell'esatto momento in cui il sogno si manifesta.
Qual è il parassita più resistente? Un'idea. Una singola idea della mente umana può costruire città. Un'idea può trasformare il mondo e riscrivere tutte le regole. Ed è per questo che devo rubarla.
Non ricreare mai dalla memoria, immagina sempre posti nuovi.
Lui nasconde qualcosa e noi dobbiamo scoprirla.
È ora di scappare. Dagli il calcio!
Questo non faceva parte del piano!
Svegliatemi!
Dominic Dom Cobb, l'estrattore, è il protagonista del film, in grado di fare del furto di idee una professione. Il personaggio di Cobb viene contattato da diverse potenti aziende al fine di capire e carpire i segreti dei loro nemici. L'azione che Cobb compie è quella di infiltrarsi nel sogno del bersaglio, utilizzando la condivisione onirica col soggetto in questione. È ricercato a causa del suo presunto coinvolgimento nella morte della moglie, difficoltà che lo porterà a lavorare per il mercato nero e a vedersi negato il ritorno a casa negli Stati Uniti. Nolan mantenne la trama del film nel mistero e durante il casting permise agli attori che volevano coinvolgere nel progetto di leggere la sceneggiatura nel suo ufficio o, quando questo era impossibile, consegnando una copia dello script ai loro agenti assicurandosi che durante la lettura non trapelasse nulla. Lo stesso trailer risulta criptico e, nonostante l'uscita pubblicitaria, l'enigma della storia non venne svelato fino all'uscita nelle sale. La realizzazione della sceneggiatura di Inception ha avuto inizio 10 anni prima della sua uscita cinematografica. L'idea di lavorare a un film che riguardasse i sogni ha cominciato a interessare Nolan nel periodo in cui lavorò a Memento nel 2000. Il regista accantonò il progetto quando la sceneggiatura era composta da circa 80 pagine. Dominic Dom Cobb è un estrattore, un professionista che si occupa di estrarre segreti dalle menti delle persone mentre queste dormono, infiltrandosi nei loro sogni tramite uno speciale apparecchio che permette a un gruppo di partecipare a un sogno condiviso. Nel presente, insieme al suo socio Arthur, cerca di entrare nella mente di Mr. Saito, un potente uomo d'affari giapponese, per eseguire un'estrazione, ma fallisce quando la proiezione onirica di Mal, defunta moglie di Cobb, appare nel sogno, interferendo con l'operazione.
Qual è il parassita più resistente? Un batterio? Un virus? Una tenia intestinale?
Quello che il signor Cobb vuole dire è che...
Un'idea. Resistente, altamente contagiosa. Una volta che un'idea si è impossessata del cervello, è quasi impossibile sradicarla. Un'idea pienamente formata, pienamente compresa, si avvinghia. Qui, da qualche parte.
Così uno come voi può rubarla?
Sì, nel sogno le difese coscienti si abbassano e questo rende i pensieri vulnerabili al furto. Si chiama estrazione.
Signor Saito, noi possiamo addestrare il suo subconscio a difendersi perfino dal più abile degli estrattori.
E come può farlo?
Perché sono io il più abile degli estrattori. So come frugare la sua mente e trovare i suoi segreti. Conosco i trucchi e posso insegnarglieli in modo che anche quando dorme le sue difese non si abbassino mai.
Senta, se vuole il mio aiuto, dovrà essere completamente aperto con me. Devo potermi muovere tra i suoi pensieri meglio di sua moglie, meglio del suo analista, meglio di chiunque altro. Se questo è un sogno e lei ha una cassaforte piena di segreti, devo sapere che cosa c'è dentro. Affinché tutto questo funzioni, deve lasciarmi entrare completamente.
Godetevi la serata, signori.
Terò presente la vostra proposta.
La pistola, Dom. Per favore.
E ora la busta, signor Cobb.
Gliel'ha detto lei? O lo sapeva fin dall'inizio?
Che lei è qui per derubarmi o che in effetti adesso stiamo dormendo? Voglio sapere chi vi ha commissionato il lavoro.
È inutile minacciarlo, siamo in un sogno, giusto, Moll?
Dipende da cos'è che minacci. Se lo uccidessi si sveglierebbe. Ma il dolore... Il dolore è nella mente. E a giudicare dall'arredamento siamo nella tua mente, vero Arthur?
È andato!
È venuto preparato.
Neanche il mio capo della sicurezza conosce questo appartamento. Come l'ha trovato?
È difficile per un uomo nella sua posizione mantenere segreto un nido d'amore, in particolare quando c'è di mezzo una donna sposata.
Lei non avrebbe mai...
Eppure siamo qui, con un dilemma.
Si stanno avvicinando.
Ha avuto quello che cercava.
Beh, non è vero. Lei ha lasciato fuori un'informazione fondamentale, così. Ha nascosto qualcosa perché sapeva quello che avevamo in mente. La domanda è perché ci ha fatto entrare.
Un esame.
Un esame per cosa?
Non importa. Avete fallito.
Abbiamo estratto fino all'ultima informazione che aveva.
Ma il vostro inganno era evidente.
Personaggi: Arthur, il manovratore, è il braccio destro di Cobb. Mentre quest'ultimo è considerato il cervello delle operazioni, Arthur si occupa di realizzare concretamente il piano lavorando sui particolari. Gordon Lewitt pensa del suo personaggio che sia il più pratico tra tutti, l'unico in grado di fare in modo che tutto proceda secondo i piani. Secondo la sua personale interpretazione, Arthur adora il suo lavoro e non lo fa solo a scopo di ricevere un pagamento, considerando invece una vera e propria vocazione. Saito svela che il lavoro era solo una prova dell'abilità di Cobb. Il giapponese gli propone quindi un accordo. Grazie alle sue conoscenze gli permetterà di tornare negli Stati Uniti, da dove è dovuto fuggire perché è accusato ingiustamente di qualcosa, e rivedere i suoi due figli. In cambio la squadra di estrattori dovrà eseguire un processo inverso a quello dell'estrazione, chiamato innesto. Inserire nella mente di Robert Fisher, giovane erede del rivale d'affari di Saito, l'idea di sciogliere il suo impero economico alla morte del padre. Oltre all'amico Arthur, Cobb recluta dunque Ames, un falsario in grado di cambiare l'aspetto all'interno dei sogni con cui aveva già collaborato in passato. Arianna, una brillante studentessa di architettura, che avrà il compito di istruire i sognatori su come immaginare il mondo in cui si troveranno. Yusuf, un chimico anestesista, con il compito di rendere il sogno imperturbabile dagli agenti esterni. E Mr. Saito stesso, che vuole controllare l'andamento delle operazioni.
Ok, innanzitutto, performance di alto livello, straordinaria, Leonardo. E devo congratularmi con te per aver effettivamente portato a termine la sceneggiatura. Dai, sono davvero curiosa di sapere qual è stata la tua reazione iniziale. Penso che ci sia stata una sorta di stato di confusione iniziale, certamente come tutti coloro che hanno letto la sceneggiatura. Christopher Nolan è un regista visionario, è qualcuno che crea narrazioni molto complesse e riesce a realizzarle in modo grandioso, e ha un ottimo curriculum di successi in questo senso. Ma capire cosa volesse ottenere dal punto di vista cinematografico significava stare con lui di persona, di fianco, e intendo, ho passato 2 mesi in mezzo a lui, con lui un giorno dopo l'altro, cercando di capire le regole del mondo dei sogni che stava creando, le possibilità di ciò che c'era in quel mondo, e cercando davvero di creare un personaggio con una vera spina dorsale emotiva, una sorta di viaggio terapeutico che doveva affrontare all'interno di queste fasi del subconscio. Quindi avevo bisogno di quel tempo uno a uno con lui per avere maggiore chiarezza. C'è stato qualcosa che ha fatto in particolare per aiutarti a entrare nella mentalità di Dom? Ho sentito dire che ti ha fatto ascoltare il The Wall di Pink Floyd o qualcosa del genere. No, non credo. Penso che sia qualcosa che ha fatto nel tempo libero. Sai, Chris è molto espressivo. Sta cercando di realizzare qualcosa di importante, ma è tutto concentrato nella sua mente. Quindi sapevamo che dovevamo fare un salto nel vuoto. Sapevamo che questo uomo avrebbe realizzato qualcosa di speciale dal punto di vista cinematografico. In realtà dipendeva da lui, tutto il film, il suo successo dipende dal fatto che lui realizza mentalmente e poi immagina il film. E quindi è stato facile per noi concentrarsi sul nostro personaggio, perché avevamo tanta fiducia che avrebbe poi raggiunto alla fine quell'obiettivo.
Arianna, l'architetto, è una brillante studentessa che ha il ruolo di creare gli scenari nei quali i membri della squadra si muoveranno durante l'esperienza onirica. Viene ingaggiata da Cobb, dato che lui non può essere coinvolto nella realizzazione dei complessi ambienti. La ragazza viene catapultata in questa diversa dimensione, dove può dare sfogo alla sua fantasia nel creare mondi impossibili nella realtà. L'idea di attingere a vari paradossi architettonici è stata ispirata in parte dalle opere dell'artista olandese Maurits Cornelis Escher. Tra le varie illusioni ottiche appare la scala di Penrose, immaginata e utilizzata dal personaggio di Joseph Gordon-Levitt. Inoltre, Nolan ha più volte affermato di essere in debito nei confronti di Jorge Luis Borges. Il colpo viene progettato come un sogno a scatole cinesi. Una volta addormentati, i partecipanti si addormenteranno una seconda volta, trovandosi in un sogno di secondo livello, cioè in un sogno dentro un sogno. E poi ancora una volta, accedendo al terzo livello, quello in cui avrà luogo l'innesto. Ad ogni passaggio inseriranno dei ricordi fittizi nella mente del giovane Robert, così che alla fine le memorie fittizie possano fargli prendere la decisione che il gruppo desidera. Ogni livello corrisponde al sogno di uno dei membri della squadra, che avrà il compito di restare sveglio per sorvegliare compagni dormienti e al termine dell'operazione dare loro il calcio, ossia far provare ai corpi una brusca sensazione di caduta tale da farli svegliare e tornare a quel livello. Siccome però nei sogni il tempo scorre molto più lentamente del normale e la scala è esponenziale man mano che si va in profondità, un ventesimo della realtà nel primo, un quattrocentesimo nel secondo e un ottomillesimo nel terzo, è necessario coordinarsi usando una canzone che verrà udita indipendentemente dalla posizione onirica. Così facendo tutti i sorveglianti potranno dare il calcio contemporaneamente, evitando che qualcuno rimanga indietro.
Inception è il primissimo film di Christopher Nolan, che qui è sceneggiatore, produttore e regista, completamente originale. Tutti gli altri suoi film fino al 2010 si basavano su fumetti, romanzi e storie brevi. Incredibilmente, molte delle scene che al pubblico possono sembrare create in computer grafica sono state invece realizzate con effetti speciali fisici tradizionali. Ne sono degli esempi la scena della scala di Penrose, la scena della valanga, i corridoi rotanti e le scene a zero gravità. Inizialmente i piani di Inception volevano che il film fosse realizzato per la visione in 3D, ma Nolan tornò sui suoi passi perché credeva che il 3D avrebbe distolto l'attenzione dagli spettatori dalla complicata trama. Se si prendono le prime lettere dei nomi dei protagonisti Dom, Robert, Ims, Arthur, Mel e Saito, si ottiene la parola Dreams. Se si aggiungono Peter, Ariadne e Yusuf, si ottiene la frase Dreams Pay, ovvero i sogni pagano, o pagati tramite i sogni, ovvero una sorta di telegrafica sinossi di quel che accade durante il film. In un momento della pellicola i protagonisti discutono della possibilità di impiantare un'idea nella mente umana. Arthur pronuncia la frase: se io ti dico di non pensare agli elefanti, a cosa pensi? La linea di dialogo è presa dal libro Don't Think of an Elephant di George Lakoff, un saggio che esplora il conceptual framing, ovvero l'uso delle parole teso a suggestionare in maniera subliminale l'ascoltatore. La durata del film, 2 ore e 28 minuti, è stata precisamente studiata per omaggiare la durata della canzone No, je ne crois rien di Edith Piaf, 2 minuti e 28 secondi, che viene usata dai protagonisti come segnale di imminente risveglio. Marion Cotillard interpreta Mel, diminutivo di Mallory. Il nome del personaggio deriva dal francese malheur, ovvero sfortuna o infelicità. La versione contratta, Mel, in Francia come in altri paesi europei, ha accezioni negative e arriva a significare cattivo o sbagliato, contribuendo a creare un'atmosfera inquieta quando la Cotillard è sulla scena o viene anche solo nominata. Marion Cotillard è legatissima alla cantante Edith Piaf. Non solo le colonne sonore di alcuni dei film in cui ha recitato sono basate sulle sue canzoni, ma l'attrice ha interpretato anche la stessa Piaf nel biopic La Via Rosa del 2007. Il titolo di produzione del film era Oliver's Heirloom. Oliver è il nome di uno dei figli di Nolan, ma il rimando era al personaggio di Green Arrow, Oliver Queen, della DC Comics. Per combattere la confusione, in Giappone il film è disponibile in TV con delle didascalie che indicano allo spettatore dove ci si trova in ogni scena, ovvero nella realtà oppure nel livello 1, 2 o 3 del sogno. Se si fa attenzione ad osservare le mani di Cobb, si può individuare la sua fede di nozze all'annullare solamente nelle scene in cui il personaggio sta sognando. Il finale è volutamente ambiguo, con la trottola di Cobb che dovrebbe mostrarci se ci si trova in un sogno oppure nella realtà. Ha in realtà anche un significato nascosto. Non mostrando il risultato finale della trottola, Nolan vuole dire allo spettatore che Cobb è finalmente guarito dalle sue ossessioni oniriche. Il nome di Ariadne deriva da Arianna, figlia mitologica di Minosse, che aiutò Teseo ad uscire dal labirinto di Creta, dopo che l'eroe uccise Minotauro. Si tratta di una chiara metafora, come se il film ne fosse sprovvisto, della missione che ha il personaggio di Ariadne.
Eames, il falsario, ha una notevole confidenza con il mondo dei sogni, dato che ha già collaborato con Cobb. Infatti conosce molto bene le sue debolezze e le sue capacità. Eames è in grado di crearsi delle false identità durante il sogno, capacità che costringe il soggetto a proiettare nel subconscio il proprio pensiero sulla persona che crede di vedere. Un altro elemento importante della missione è il cosiddetto totem, ossia un piccolo oggetto personale il cui comportamento fisico è stato modificato opportunamente in modo che solo il proprietario conosce. In questo modo, quando si trova nel sogno o nella realtà, esso si comporta diversamente. Il totem di Arthur è un dado truccato che, quando viene lanciato, restituisce sempre lo stesso risultato. Nei sogni altrui, invece, restituisce risultati casuali. Il totem di Arianna è un alfiere dorato, munito di una cavità in modo che cala sempre dallo stesso lato. Nei sogni altrui, invece, cade normalmente. Il totem di Cobb invece funziona in modo diverso. È una trottola di metallo che nei sogni gira all'infinito, mentre nella realtà si comporta come una trottola normale.
Il tema di Hans Zimmer, scritto per il film di Christopher Nolan Inception, è basato su una sequenza di due quinte vuote che sono Do, Sol, Si, Fa diesis nella prima frase. Nella seconda frase invece abbiamo Do, Si, come un tentativo disperato di ottenere qualcosa che però si richiude su se stesso, sulla quinta della frase precedente. Ora passiamo alla seconda fase, ovvero a riempire i campi armonici. Sul Do, in realtà, costruisce un accordo di La minore. Sul Sol, costruisce un accordo di Mi minore. Si, con il Sol maggiore. Re maggiore. Che cosa ci viene ovviamente da intuire come regola, evidentemente? Do non è altro che il terzo grado di La minore. E chiarito il primo accordo. Sol non è altro che il terzo grado di Mi minore. Ecco il secondo accordo. Si è il terzo grado di Sol maggiore. Ed ecco il terzo accordo. Infine, Fa diesis, terzo grado di Re. Chiarito il quarto ed ultimo accordo. Quindi il nostro tema, così suggestivo, in realtà si basa su una cellula madre fondante di quattro
campi armonici che però hanno il basso in primo rivolto. La minore, Mi minore, Sol maggiore, Re maggiore. Ascoltiamolo con il brano originale insieme.
Mr. Saito, il turista, è un ricco imprenditore nipponico che ingaggia Cobb per i suoi scopi. Saito rispetta il lavoro di Cobb ed è consapevole che la richiesta di installare un'idea invece di estrarla è un'operazione delicata che solo lui è in grado di realizzare. La promessa di pagamento per i suoi servizi non riguarda il denaro, bensì la promessa di permettergli di ritornare in patria a riabbracciare i suoi figli, facendo cadere le accuse nei suoi confronti. L'unica richiesta che Saito pone è quella che vuol far parte dell'operazione per essere sicuro che il lavoro abbia un esito positivo, sebbene in realtà sia spinto anche dalla curiosità. L'ambiente di secondo livello è un albergo dove Cobb finge di essere Mr. Charles, un agente speciale che rivela a Fisher stesso di essere in un sogno, grazie proprio agli scossoni del furgoncino di Yusuf che influiscono sulla fisica dell'albergo. Fisher capisce che sta succedendo qualcosa di visibilmente irreale e pensa a un tentativo di estrazione, fidandosi poi. Cobb cerca di far ricordare a Fisher che cos'era accaduto prima di quel sogno e il miliardario ricorda alcuni dettagli del primo livello, il rapimento e i primi due numeri inventati. Cobb porta Fisher al quinto piano dove, in una stanza, trovano la solita valigia onirica. Fisher si convince che qualcuno avrebbe voluto metterlo a dormire nuovamente, facendolo entrare in un sogno di secondo livello, che in realtà sarebbe stato il terzo, e rubargli la combinazione. In quel momento il piano della squadra inizia a ingranare e la proiezione di Browning appare nel sogno. Il subconscio di Fisher inizia a mettere insieme i pezzi di puzzle disseminati dalla squadra e il sospetto che il suo padrino sia il mandante del rapimento fa capolino nella storia. Fisher infatti ricorda che Browning era stato rapito anch'egli a livello 1, che quindi non si sarebbe dovuto trovare lì. A quel punto la proiezione del padrino confessa che avrebbe voluto prendere il testamento.
Christopher Nolan avrebbe voluto un film horror, ma il suo successo è stato proprio il fatto che diventasse un thriller, entrando attraverso i sogni nell'immaginario del suo pubblico. È stato proprio Leonardo DiCaprio e Marion Cotillard che nel corso della lettura della sceneggiatura, e ricordiamo che c'è anche una sceneggiatura firmata proprio da Marion Cotillard, hanno cercato di annotare tutte le loro perplessità durante le prove, perché il pubblico non avesse nessuna defiance nella comprensione, potesse entrare effettivamente in quella dinamica del furto di sogni. È proprio lui, Leonardo DiCaprio, che ha aiutato a manipolare il tempo, lo spazio, la realtà, incontrando quindi il favore da parte del pubblico e della critica. La storia originale era un po' più cervellotica, ma il regista è stato capace di gestire un gran numero di star nel suo parterre, proprio come fosse veramente la squadra di una produzione cinematografica. Cobb diventava il regista, il personaggio Arthur rappresentava il produttore e il giapponese Saito veniva visto come la grande potenza dietro la produzione, ma il nemico finiva per essere proprio il pubblico. Allora si doveva raccontare una storia proprio come se fosse un innesto, qualcosa a cui lo spettatore deve credere, in cui si deve riconoscere e che non deve avere assolutamente buchi nella trama. Leonardo DiCaprio ha messo così in atto dal momento esatto in cui è stato scelto accanto alla sua Marion Cotillard, la moglie nella pellicola, per lavorare alla sceneggiatura, affinandola qua e là, attraverso, dice un'intervista a Marion Cotillard, una serie di annotazioni che Nolan aveva ascoltato completamente, tutte quante. Certo, non tutte sono state prese in considerazione a modificare la sceneggiatura, ma ha avuto il suo corso. Tuttavia, non dovevano preoccuparsi molto, perché sarebbe andato tutto per il meglio. Così fu. Ben 8 nomination agli Oscar, 4 statuette. La stessa Cotillard diceva durante un'intervista: secondo me non si impara a recitare, si impara ad utilizzare le emozioni e i sentimenti. La mia prima insegnante è stata mia madre, poi ho lavorato con mio padre che mi ha aiutato a trovare in me stessa le emozioni e come giocare con esse. Si gioca proprio con le emozioni più profonde. Profondamente si gioca con i sogni, i propri e quelli degli altri. E il pubblico è il vero personaggio, un protagonista del film. Rimane in tensione insieme agli attori, perché è orribile che qualcuno possa osare entrare e appropriarsi dei tuoi sogni. Non voglio dimenticare Michael Caine. Interpreto un professore che insegna scienza ad un tipo. Il tipo è Leonardo DiCaprio. Sta per partire per un progetto scientifico e parla con me prima di farlo. Questo è quello che Michael Caine disse del suo personaggio, Miles, quando il film ha ormai raggiunto il suo obiettivo e il suo pubblico. Michael Caine ha spiegato con maggior chiarezza le intenzioni di Nolan, introducendo la proiezione di Inception a Londra in una rassegna cinematografica, ha ammesso di essere rimasto spiazzato alla stessa maniera del pubblico quando aveva letto per la prima volta la sceneggiatura. Così, chiedendo spiegazioni a Nolan, Caine aveva scoperto che solo se il suo personaggio fosse stato in scena allora si sarebbe trattato del mondo reale. Nolan gli disse: se tu sei in scena, allora stiamo assistendo alla realtà, altrimenti siamo all'interno di un sogno. Michael Caine è presente nell'ultima scena, allora tutto è rientrato nella realtà.
Mal Cobb, l'ombra, è la moglie di Cobb, morta suicida. Il personaggio di Mal viene considerato come un'ombra, dato che la sua presenza è una proiezione del subconscio di Cobb. Il suo coinvolgimento però mette in seria difficoltà la riuscita dell'operazione. Robert Michael Fisher, il bersaglio, è il fulcro dell'intera operazione, dato che è il bersaglio di Mr. Saito. Infatti l'idea che la squadra di Cobb debba installare nella sua mente è quella di scorporare l'impero finanziario del padre, giocando sull'insicurezza che Fisher dimostra di avere nei confronti della propria esistenza dopo la morte di Fisher Senior. Il terzo livello è ambientato in montagna, dove la squadra se la deve vedere con le solite squadre di Fisher a difesa di un bunker. Dopo una serie di inseguimenti, Saito muore per la ferita del primo livello, mentre Fisher viene ucciso dalla proiezione di Mal apparsa dal nulla e precipita nel limbo. Cobb e Arianna decidono allora di raggiungere Fisher in questo quarto livello del sogno, influenzato dalla mente instabile di Cobb. In questa nuova realtà i due sanno che Fisher si troverà sicuramente insieme a Mal, che lo vorrà usare come moneta di scambio per il marito. Così è, ma con la promessa di rimanere con lei. Cobb si fa dire la posizione di Fisher e rivela la verità tenuta nascosta fino ad allora. La donna non voleva svegliarsi dai sogni e fu Cobb a innestare l'idea che quella vita non fosse reale, un'idea tanto forte da spingere al suicidio tornata alla realtà. Mal aggredisce Cobb con un coltello, ma Arianna le spara, cancellandone la proiezione. Cobb dice di voler rimanere lì per ritrovare Saito, così da risvegliarlo e avere il premio che gli è stato promesso. Il lascia passare per riunirsi ai figli. A quel punto Arianna getta Fisher e si lancia dal palazzo per avere il calcio, mentre Eames aziona il defibrillatore dal terzo livello.
Dopo aver parlato dei cambi armonici e della cellula madre, del tema portante del film, appunto Inception, di Christopher Nolan, lavoro musicale di Hans Zimmer, e volevo farvi notare un'altra piccola cosa. Seguitemi. Avevamo anche detto che sul Do abbiamo l'accordo di La minore. Sol, mi, si. Quindi Do, Si. Praticamente il Si viene usato come Sol, genera il S e poi il Fa, Re, La. Giusto? Riguardiamo la cellula madre. Sentite, guardate, questi sono due semitoni. Do, Si, Do, Si. Se io ve la suonassi così. Non è lo squalo? Evidentemente è l'intervallo più piccolo, e appunto il semitono, ma è anche quello più inquietante, almeno per quanto concerne il cinema e il descrittivismo, diciamo così. Ma sopra, vi ricordate che faceva Do, Sol, Si, Fa? Quindi se qui abbiamo Do, Si come semitono, qui abbiamo Sol, Fa diesis. Tutto questo perché? Per un fatto molto semplice. Evidentemente il nostro autore vuole farci comprendere che la situazione è estremamente drammatica. C'è di mezzo anche una donna, quindi l'amore perduto evidentemente, perché lei si è uccisa in questa, pensando appunto che il suo è un mondo assolutamente di fantasia e non un mondo reale, e questo la porterà evidentemente a morire. Generalmente nella musica per cinema il timbro per eccellenza dell'amore sono gli archi. In questo caso, dato che c'è la morte oltre che l'amore, quindi Eros Mors, vengono presi insieme dagli archi appunto gravi, nel registro grave, anche perché sempre dal punto di vista mondiale, cinematograficamente parlando e musicalmente, la musica da cinema utilizza gli archi gravi quando appunto c'è la morte, e l'abbiamo già visto anche nei film di Polanski con queste fasce di archi gravi che descrivono e connotano, come meglio non potrebbe fare la musica, la distruzione, la fine, la morte, ecco. Qui abbiamo un solo tema, ma generalmente quando Zimmer si occupa appunto di cinematografia trova un tema che funziona molto bene e lo reitera nei momenti chiave del film. Come è fatto? Ecco, come si struttura quest'idea tematica? Zimmer in questo è eccezionale. Nella composizione cosiddetta terrazzamenti, ovvero lui comincia con il piano, diciamo come agogica, come dinamica, lento e piano, poi cominciano a crearsi a strati, entrano quindi altri strumenti dell'orchestra, creano sempre di più il pieno, pensiamo al codice da Vinci che è emblematico, fino ad arrivare ad una sorta di climax, una sorta di esplosione, di apologia, no? Di questo brano che poi si richiude su se stesso. Ecco. Grazie a tutti, alla prossima con Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto. Ciao!
Tutti si risvegliano al primo livello del sogno e escono dal furgone di Yusuf, che sta lentamente affondando, tranne Saito, morto per la ferita del primo livello mentre si trovava nel terzo, e Cobb, rimasto bloccato nel limbo. Cobb menziona a Saito, visibilmente invecchiato, la sua promessa, ricordandogli che si trova in un sogno, e quest'ultimo, in risposta, afferra la pistola per uccidersi. Entrambi tornano dal limbo, svegliandosi in aereo poco prima dell'atterraggio. Saito, con una semplice telefonata, onora il patto che aveva stretto con Cobb, promettendogli di farlo rientrare con l'immunità negli Stati Uniti. Il film si conclude con Cobb che torna finalmente a casa sua, accompagnato dal suocero, rivedendo dunque, dopo tante esasperazioni, i suoi due figli. L'ultima immagine vede il suo totem, la trottola, che qualche istante prima aveva tirato fuori e fatto ruotare sul tavolo per avere conferma che tutto fosse realtà. La scena viene tagliata prima che si possa capire se il protagonista stia ancora dormendo, anche se si può notare la trottola che inizia a sbilanciarsi. E io vi ringrazio. Ringrazio Silvia in redazione e per i preziosi interventi Lucia Pareti, Mariangela Ungaro, compositrice e autrice del libro Cinema d'Ascolto, Fernanda Cherubini. Ringrazio l'illustratrice Bruna Jacopino, che ha realizzato anche questa volta la fantastica copertina del podcast. Vi ricordo che potete ascoltare le puntate della serie su radioincontri.org, su marcopieroni.it e da oggi anche su filmallaradio.it o semplicemente cercando su Google il podcast Film alla Radio. Alla prossima puntata, ciao!
È tornato a casa, signor Cobb.
Grazie, signore.
Thank you.
un caro saluto da Lucia Pareti.
Un caro saluto da Mariangela Ungaro e Cinema d'Ascolto.
Un saluto da Fernanda Cherubini.
Un saluto da Senza Rumore.
Guardate chi c'è.
Ehi.
Papà!
Ciao bambini, ciao.
Papà!
Come sta?
Papà! Oh,
come state?
Sì, tanto.
Anche voi non siete
mai.
Thank you.
Radio Incontri Cortona vi ha presentato Film alla radio.